Allora, parliamo adesso alla slide numero 15 della peer education. La peer education è una un approccio che sta avendo sempre maggior impatto e ruolo, per esempio, nei confronti di certi interventi come, ad esempio, il bullismo nelle scuole e così via. Su quale premessa si basa la peer education? La peer education si basa sull'idea, o almeno nasce, perché poi è stata applicata anche in contesti lontani dall'adolescenza, ma si basa sull'idea che il gruppo dei pari risulti, come dire, il riferimento chiave per l'adolescente, no? Più che la famiglia. No, nella fase di adolescenza, come tutti sappiamo, c'è un forte, come dire, investimento su persone al di fuori della famiglia. Ok, quella che alle volte è chiamata anche attachment broadening, no? Allargamento dell'attaccamento. Cioè, durante l'infanzia i genitori sono i punti fondamentali per il bambino, per l'adolescente lo sono meno e cominciano ad essere persone di stessa età, ma al di fuori della famiglia. E quindi su cosa si basa? Si basa su questo assunto e sul fatto che è possibile che in realtà c'è una forte possibilità che quella che si chiama la peer pressure, no? La pressione dei pari nei confronti, nella capacità di disattivare comportamenti inadeguati, no? Perché in realtà nella visione negativa, che però gli studi non confermano questa grande idea, cioè che il gruppo dei pari spessissimo ha più una funzione di, come dire, di evitare comportamenti inadeguati più che di facilitarne. Quasi sempre. Ci sono contesti in cui questo non è vero, però ecco, tipicamente il gruppo dei pari, come dire, mette un limite a certi comportamenti devianti piuttosto che promuoverli attivamente. Ecco, quindi gli interventi di peer education cosa fanno? Cercano di individuare, questo nella versione classica, cercano di individuare persone da far diventare dei promotori attivi di cambiamento. Cioè, cosa vuol dire? Invece di fare, non so, in una classe, invece di fare la solita lezione contro il bullismo o quello che volete, che va benissimo, ma un'altra strategia che, ad esempio, può andare di pari passo con questa è anche formare alcuni ragazzi, ragazze naturalmente, affinché loro stessi promuovono il cambiamento, per esempio in questo caso lo stop al comportamento di bullismo e la promozione di una cultura più empatica, no? Cioè, ad esempio, fanno dei training su dei specifici membri di quel gruppo perché loro stessi poi, come dire, promuovono il cambiamento. Tipicamente, o almeno nella versione classica, si sono scelti i leader naturali, no? Per esempio, in una classe avresti preso la persona più, il leader, no? Il capo della classe, quello che tipicamente ha più influenza su tutti. Più recentemente si tendono a prendere anche persone, o a scegliere come peer educator, anche persone non così, come dire, alte nella ipotetica graduatoria di poter influenzare, ma persone che ancora non hanno espresso appieno le proprie, come dire, possibilità, le proprie possibilità, quindi anche con l'idea quale? Di potenziare lo stesso peer educator, oltre che potenziare la classe tramite il peer educator, ok? E qui è molto usata nell'ambito anche appunto scolastico, e anche se però i modelli di peer education hanno funzionato così bene che in realtà l'hanno poi applicata a tanti altri contesti, come per esempio quello della diffusione dell'AIDS. Ora, questa è una cosa un po' l'AIDS era una cosa un po' diversa, adesso si parla di HIV principalmente, AIDS, insomma, era da tanto che non si usa più questa parola, anche di assunzione di droghe, abuso di alcol, cioè questioni non per esempio solo strettamente collegati alla, come si dice, alla scuola, ecco, non necessariamente. E nei progetti di peer education qual è il focus? Che è sempre doppio. Sicuramente è quello di far passare dei messaggi positivi al gruppo che vogliamo, come dire, influenzare tramite, per esempio, il peer educator, ma anche incrementare l'empowerment e la fiducia del peer educator stesso, no? Trasformandolo in un membro attivo per il bene della comunità. bene, quindi come dire, non è che il peer educator ci serve, è solo un mezzo, assolutamente no, è lui stesso un fine. Ok, quindi è un mezzo e un fine. Così come, non lo so, in parte anche nelle strutture di mentoring c'è, ovviamente l'obiettivo è il mentee, ma anche il mentor, come dire, viene empowerizzato, viene empowered, va bene? Quindi è come dire, bisogna sempre tenere la prospettiva ampia ed aperta in varie direzioni, ok? Quindi il peer educator viene empowerizzato così come lo è la classe o il gruppo, insomma, che riceve quindi che è il target del nostro obiettivo di peer education, come ad esempio le classi, no? Una classe scolastica può essere oggetto di un intervento di peer education perché? Perché si individuano anche dei peer educator che vengono loro stessi potenziati. Va bene? Questa strategia presumo vi sia già piuttosto nota perché è anche molto utilizzata in psicologia dello sviluppo, in psicologia sociale e così via. Andiamo adesso al metodo dei profili che io credo abbiate già fatto, ma non sono sicuro, per cui ve lo ripresento molto brevemente. Allora, da cosa parte l'idea dei metodi dei profili? Dei profili di comunità, naturalmente. Allora, intanto nascono sicuramente da una stretta connessione che esiste in questo ambito ed è sempre esistita tra ricerca ed azione, ovviamente si rifanno al concetto di ricerca azione di Levin. Sono stati proposti in Italia a fine anni 90 da Martini e Sequi, anche se poi sono stati perfezionati da Donata Francescato, che è appunto questa famosa psicologa di comunità dell'Università della Sapienza di Roma. Quindi, qual è l'obiettivo di questo metodo, cioè il metodo di analisi della comunità sostanzialmente? E cioè è quella di creare intanto una partecipazione, perché come vedremo abbiamo bisogno di tante persone per fare una buona analisi di comunità, e produrre alla fine un cambiamento nel contesto oggetto di studio. Questo perché? Perché si individuano gli elementi di forza e di debolezza dei vari profili. E come dire, possiamo iniziare a lavorare da lì. Ovvero, si individuano anche aspetti che, come dire, sono più squisitamente psicologici, ma anche che sono anche decisamente meno psicologici. Alle volte, come dire, elementi che generalmente noi psicologi non consideriamo così tanto, perché alle volte nella nostra, come dire, pregiudizio che abbiamo anche verso la nostra stessa professione, li riteniamo più pertinenti di altre professioni, no? Magari di un urbanista, di un architetto, non lo so, di un geologo o cose di questo genere. E quali sono? Qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale del metodo dei profili di comunità è quello di individuare, studiare sia i punti di forza sia i punti di debolezza per ciascun profilo e trasversale a diversi profili. Questi punti salienti, sia positivi che negativi. Quindi quello che si fa è si cerca di analizzare questi 8 profili e, come dire, sia singolarmente sia collettivamente, per cercare di dare un'inquadratura quanto più realistica della comunità che abbiamo preso in esame. E di cosa stiamo parlando? Qui stiamo parlando di 8 profili principali, cioè il profilo territoriale, quello demografico, quello delle attività produttive, quello dei servizi, quello istituzionale, quello antropologico-culturale, quello psicosociale e quello del futuro, dove per ognuno di essi dobbiamo individuare sia gli aspetti, cioè il metodo ci dice quali aspetti più o meno considerare, dove potenzialmente poter recuperare queste informazioni, cioè quindi le fonti, e su quali strumenti ci possiamo basare. Qui andiamo avanti, ora li presento velocemente tutti e 8. Intanto un profilo territoriale, che è una cosa che tipicamente per noi non è, per noi psicologi è una cosa a cui siamo meno abituati. E per esempio, intanto come dire, individuare gli aspetti come dire, forti e deboli della morfologia del territorio di riferimento, no? Ci sono territori che hanno, per esempio, delle grandissime limitazioni geografiche. Per esempio, Trieste è una è territorialmente, insomma, abbiamo il Carso, abbiamo però il mare davanti, abbiamo come dire, una certa conformazione anche proprio geografica, sulla costa. Abbiamo, ecco, tutto questo, per esempio, è di grande interesse. Le condizioni abitative, cioè, per esempio, le disposizioni urbanistiche, come sono, come non sono. Le risorse, ora, proprio le vie di comunicazione, beh, insomma, Trieste non è che è proprio messa benissimo sulle vie di comunicazione, è molto mal connessa, no? Cioè, sappiamo tutti, insomma, tutto il percorso che c'è da Trieste, non so, a Mestre, insomma, non è proprio, come dire, la connessione più veloce e più, in miglior stato che esista sul territorio italiano. Quali risorse naturali, le zone verdi, le zone industriali? Noi abbiamo tutto il problema della ferriera. Ecco, se uno volesse, come dire, prendere in considerazione il profilo, se uno volesse fare un profilo di comunità di Trieste, questi aspetti devono emergere, no? Qui, per esempio, ho scritto anche, non so, l'inquinamento, ma anche le barriere architettoniche. Non so, a volte ci sono paesi bellissimi, magari perché anche molto antichi, bellissimi, che però al centro storico, che magari è fantastico, però è tutta una barriera architettonica, perché una persona magari che ha delle difficoltà motorie è lì, si troverebbe veramente, come dire, segregato in casa, perché non potrebbe uscire senza rischiare di farsi male, ok? Anche questo è tutto un aspetto da considerare. Qui dove possiamo trovare le informazioni? Beh, insomma, ufficio tecnico del comune, il catasto, gli assessorati e così via, possiamo come strumenti avere, basarsi sulle carte geografiche, le mappe del quartiere e tanto altro. Guardiamo brevemente, non so, il profilo demografico. Anche qua, per esempio, se uno volesse fare un profilo demografico per esempio, di Trieste, dovrebbe riconoscere che ha una popolazione, l'età media è piuttosto alta ed ha una forte popolazione di anziani. No? Di anziani, cioè di persone tipicamente sopra i 65 anni di età, ed è una cosa, cioè, voglio dire, non prendere in considerazione questo vuol dire oggettivamente, come dire, avere proprio un buco nero, nell'immagine che stiamo cercando di farci di Trieste come, comunità. E anche qui le fonti dove possiamo trovarlo, no? Per esempio all'anagrafe, all'ufficio di collocamento. E lì possiamo attingere a, come dire, ai vari strumenti, anche i vari report, non so, dell'assessorato, del comune e così via. Le attività produttive, beh, per esempio, adesso sarebbe oggettivamente un momento. Questo temo, mi viene da dire, che sarà come dire, un momento in cui il profilo delle attività produttive, ancora una volta, di Trieste probabilmente cambierà. Cambierà dovuto al coronavirus, no? Purtroppo al fatto che alcune attività lavorative c'è il forte rischio che non riaprano perché non avranno resistito a questo periodo di chiusura e di inattività lavorativa, no? E per esempio questo aspetto di questo profilo delle attività produttive, ad esempio, sarà molto diverso, mentre magari il profilo territoriale pre e post coronavirus non sarà cambiato, il profilo delle attività produttive sì, probabilmente lo sarà, e non so se esattamente in linea positiva, però ecco, sicuramente non so, la considerazione dei tassi di disoccupazione, e ovviamente prendiamo in considerazione anche aspetti che non sono legali, ma noi non siamo giudici, no? Come ad esempio il lavoro nero, no? Il lavoro nero quanto è, com'è, in quali settori, aumenterà o diminuirà? Ecco, tutti questi aspetti che, ripeto, noi non siamo giudici, non siamo della Guardia di Finanza, quindi possiamo assolutamente prendere in considerazione questi aspetti. Gli aspetti dei servizi, no? I servizi di area, non so, socio-educativa, ricreativa, culturale o socio-sanitaria. Ad esempio, mi viene da dire che Trieste è molto ricca di servizi anche socio-sanitari, no? Ci sono molte cooperative. Ci sono, stavo per dire comunità, no, non ci sono comunità, ci sono delle cooperative, ci sono dei case famiglia, ci sono dei centri diurni, è una realtà oggettivamente molto ricca Trieste, no? Per tutti i servizi, per esempio, per persone con disturbi mentali e così via. Cioè, In questo, per esempio, sarebbe bellissimo fare un vero profilo dei servizi, molto accurato dei servizi proprio del comune di Trieste. Secondo me verrebbe fuori un'analisi meravigliosa. E anche qui, per esempio, fino adesso abbiamo spesso fatto affidamento come fonti, non so, sui fonti ufficiali del comune, del catasto, dell'anagrafe. Qui in realtà vedete, per esempio, possiamo individuare anche i testimoni privilegiati, fare dei focus group, cioè questo metodo in alcuni profili prende principalmente in considerazione, come dire, informazioni che possiamo trovare dalle istituzioni, passatemi il termine. In altri casi in realtà dovremo, e fortunatamente dobbiamo, come dire, contattare dei testimoni, magari dei testimoni privilegiati, però ecco delle persone che ci raccontino la loro esperienza sul campo, cioè sia magari come operatori, sia come utenti, no? Anche questo è un aspetto fondamentale, cioè capire o meglio conoscere come proprio i servizi sono offerti, ma anche come sono ricevuti dal contesto. Poi abbiamo un profilo istituzionale. Qui, per esempio, possiamo parlare delle varie istituzioni che sono presenti sul nostro, per esempio, comune, il comune di Trieste. Ovviamente sul comune di Trieste c'è presente il comune, ma è presente anche la provincia, è presente anche, non so, il Palazzo della Regione, per esempio delle istituzioni religiose è presente, non so, il Vescovado, delle forze armate abbiamo, non so, tutta la questione del porto, quindi. Per esempio, anche qui c'è moltissimo, ci sono molti interessi, anche proprio dei vari partiti, rivolgersi, non so, all'ufficio elettorale, rivolgersi alla curia, rivolgersi ai, non lo so, anche ai movimenti politici, ai centri sociali. Ecco, capite che, si cerca, come dire, ogni profilo fa una fotografia parziale. L'idea è quella di mettere tutte le fotografie insieme e cercare di avere una rappresentazione quanto più, come dire, comprensiva possibile della comunità oggetto del nostro studio. Il profilo antropologico-culturale, anche qua abbiamo, non so, lo studio delle tradizioni, delle usanze, dei valori. Devo dire, mi viene da dire in questo contesto anche di tutto, insomma, il dialetto, la storia della comunità di Trieste. Trieste, sappiamo, ha una storia molto complessa, molto complicata. Quindi non è, ecco, essendo come tutte le grandi città di frontiera, ha una storia molto, come dire, con molti livelli che si sono sedimentati, alcune volte si sono integrati, alcune volte non si sono così tanto integrati. E anche qui, ad esempio, prendere in considerazione, non so, sapere che cos'è, che cosa si intende con libero territorio di Trieste, no? Che è una cosa molto specifica in un ambito storico molto specifico che si è concluso, che però ha ancora dei supporter, no? Andiamo avanti, invece il profilo psicosociale, quali sono, per esempio, qual è il senso di appartenenza, qual è il vissuto dell'identità di comunità, il senso di rischio, tutto il problema di, per esempio, di immigrazione, emarginazione, di integrazione oppure di isolamento, tutti questi aspetti, mi viene da dire anche di rischio, per esempio, rischio di uso o abuso di sostanze, uso o abuso di alcol. Non so, è una città ad alto rischio, non so, di abuso di alcol o a basso rischio di abuso di alcol. Questo, per esempio, sarebbe una cosa molto interessante. E poi l'ultima parte. È il profilo del futuro. Il profilo del futuro che cos'è? È come la comunità vede il proprio futuro in termini di credenze, di speranze, di paure per il futuro. Ovviamente in questo momento credo che il profilo di futuro di Trieste, ma dico di Trieste perché mi è venuto questo esempio, come gran parte per esempio dell'Italia, ha un profilo del futuro complicato. Siamo tutti molto impauriti o comunque preoccupati di come sarà dopo la quarantena, o comunque quando riusciremo a riprendere un po' una vita simile normale. Ecco, se adesso teoricamente, come dire, mentalmente facessimo la mappa, il profilo di comunità di Trieste, verrebbe, ne sono sicuro, un profilo molto complesso, molto variegato e molto in cambiamento. no? Con delle caratteristiche di complessità che derivano dalla sua storia, anche dalla sua posizione geografica, dal suo percorso fino adesso. Adesso stiamo tutte insomma, le comunità in Italia, devo dire anche in gran parte del mondo, stanno vivendo un grande subbuglio dovuto al coronavirus, per cui un profilo di comunità adesso, per esempio, sarebbe assolutamente, devo dire, molto, molto interessante e mi viene a dire anche molto utile. Allora, con questo concludo l'idea del profilo, del metodo dei profili di comunità e passo all'ultimo approccio che è molto interessante, di empowerment sociale, che è quello dei contratti di quartiere. E cioè, sempre più spesso le istituzioni, anche se devo dire in maniera ancora piuttosto marginale, però sempre di più, stanno cercando come dire, di far attivare i quartieri anche per ridefinirne il ruolo, come dire, la struttura e l'orientamento. Quindi, quando il quartiere, e quindi per esempio, le istituzioni possono fare varie cose, anche per esempio proporre un progetto di riqualificazione del quartiere, no? Che va benissimo. Però ecco, quando è, come dire, offerto, cioè noi abbiamo pensato di fare così, punto, facciamo così. Ecco, lì di empowerment non c'è niente. Cioè, come dire, arriva dall'alto un progetto e quello viene fatto, si spera. Quando in realtà si chiede il coinvolgimento autentico del quartiere e si richiede addirittura l'autogestione del processo da parte dei cittadini stessi, bene, lì è probabile che siamo all'interno di un'idea di contratto di quartiere. Questo perché produce un empowerment delle comunità locali, perché la partecipazione dei cittadini è prevista a tutti i livelli, e ripeto, a tutti i livelli. Come dire, anni fa non c'era neanche la partecipazione dei cittadini, cioè arrivava, mettevano fuori un cartellone, faremo questo, boh. Poi col tempo, per esempio, sono stati fatti casi, e vedremo anche nel video alla fine di questa lezione, sì, si fanno delle riunioni che però, come dire, non prevedono la possibilità che se il progetto non viene accettato dalla comunità, il progetto viene cambiato. Cioè, come dire, io posso anche fare un progetto, cioè già, se io già faccio un progetto non sono più, cioè se io istituzione faccio un progetto non siamo più in un ambito di contratto di quartiere, perché è il quartiere stesso che dovrebbe attivarsi per individuare i bisogni e proporre un possibile progetto. Se, come dire, il progetto deve essere solo approvato dal quartiere, la partecipazione arriva già quando ideazione e progettazione sono già state fatte, no? Può avere come dire, un impatto un po' sull'attuazione e sulla gestione forse, ma non sul prima. E questo già sarebbe tanto, perché spesso in realtà vengono, come dire, presentati i progetti, però poi non viene dato nessun vero potere di cambiare il progetto stesso al quartiere, se il quartiere non lo ritiene opportuno. E come dire, l'idea di questi contratti di quartiere quali sono? Sono generalmente programmi specifici che mirano al recupero urbanistico, generalmente sono pagati, finanziati insomma, da qualche istituzione, dal ministero e così via. Ma l'idea qual è? L'idea è quella di far mettere insieme la comunità e le istituzioni che debbono sostanzialmente comunicare e, come dire, collaborare per arrivare ad un progetto consensuale, sia proprio nell'obiettivo, sia sulla progettazione, sull'attuazione e addirittura sulla gestione, no? Qui infatti generalmente i veri contratti di quartiere hanno almeno 3 più 1, come dire, caratteristiche. Allora, intanto dovrebbe esistere un tavolo di coordinamento, no? Cioè costituito principalmente dai referenti delle amministrazioni. Cioè un tavolo, come dire, che deve coordinare questo progetto. Esiste sicuramente anche un gruppo di supporto tecnico, non so dove c'è, non so, l'architetto, l'urbanista, l'ingegnere, ma anche per esempio lo psicologo di comunità come esperto della facilitazione dei processi di partecipazione, che, come abbiamo visto in varie lezioni, sono fra gli aspetti più complessi dei progetti di empowerment, cioè non è facile attivare la progettazione. Ok? Quindi, in realtà, nel gruppo come dire, di esperti tecnici ci dovrebbe essere anche lo psicologo di comunità come esperto di facilitatore sociale. Poi il forum locale. cioè i rappresentanti delle comunità, della comunità che potrebbero essere, non so, persone particolarmente in vista nella comunità, oppure non so, i presidenti delle associazioni più radicate sul territorio e così via. Anche qui ovviamente non è facile individuare i rappresentanti delle comunità, visto che come dire, per esempio, il quartiere non è un'organizzazione formale, non ha formalmente il presidente del quartiere, no? Ci sono, ed è vero che proprio qui lo psicologo di comunità può fare tanto, ci sono dei, come dire, dei leader naturali, dei rappresentanti naturali anche del quartiere. E qual è il quarto punto fondamentale? Il laboratorio di quartiere. Il laboratorio di quartiere è uno spazio per la progettazione partecipata, cioè nasce dal quartiere stesso e consiste in tutte quelle attività che sono preliminari alla progettazione, no? Come dire, preliminari, prima di decidere cosa fare, il laboratorio di quartiere è, come dire, l'officina, letteralmente, dove il quartiere stesso si attiva per cercare di capire cosa fare di questo possibile progetto, no? Quello che per esempio vi ho detto qualche lezione fa, anche uno sportello di ascolto per l'utenza, no? Aprire uno sportello dove il quartiere va a riportare i propri, non so, i propri problemi, i propri commenti, ma non i propri problemi personali, no? I problemi del quartiere, no? Fra cui, ma non lo so, la grande necessità che si riscontra nel trasformare almeno una parte del quartiere in un'area pedonale. E magari di riqualificarla, di ristrutturarla, perché magari è in una condizione proprio, come dire, materiale disastrosa. C'è un traffico che, per esempio, ha un grosso impatto sul tessuto sociale perché non permette, non so, i cosiddetti assembramenti di ora. Non permette, per esempio, questo ha un forte impatto anche sui piccoli negozi, perché essendoci meno persone che camminano e che possono, come dire, stare lì, hanno anche meno introiti, per cui c'è il rischio che anche le piccole attività lavorative, cioè i piccoli negozi, come dire, chiudano. Ecco, altri esempi qui cosa ho scritto? Per esempio, un'analisi dei fabbisogni sociali, oppure una progettazione, laboratori per la progettazione partecipata di bambini e adolescenti, no? Ecco, tutti questi aspetti però dovrebbero essere preliminari al progetto stesso. Ecco perché sono 3 più 2, 3 più 1, perché l'uno, il laboratorio di quartiere, dovrebbe essere preliminare al lavoro che poi il laboratorio di quartiere cosa fa principalmente? Dovrebbe arrivare ad un progetto assolutamente preliminare da portare ai tre gruppi precedenti, cioè il tavolo di coordinamento, il gruppo di esperti e il forum sociale, che dovrebbero a loro volta poterlo modificare e così via, cioè trovare un accordo fra la base del quartiere, le figure di riferimento del quartiere e le istituzioni. Capite che non è facilissimo. Però i contratti di quartiere sono interventi urbanistici, economici, sociali e di empowerment. E quando funzionano sono un vero, come dire, boost del senso del quartiere, dell'identità di quartiere e delle capacità, come dire, di empowerment delle singole persone. Okay? Ovviamente, e qui riporto gli aspetti critici che ci sono e non dobbiamo nascondercelo. Quali sono gli aspetti critici? Sorpresa, sorpresa, la partecipazione, no? La partecipazione non è così facile da ottenere anche all'interno di un quartiere. Nella prossima slide vi ho messo un piccolo video che vi consiglio di guardare proprio su un possibile progetto di contratto di quartiere, che insomma non è che proprio. Insomma, ci sono stati svariati problemi, fra cui, per esempio, all'inizio uno dice: ma abbiamo fatto queste riunioni, col quartiere è venuta pochissima gente, no? Quindi la partecipazione non è stata, come dire, non è partita proprio col piede giusto. Idealmente i contratti di quartiere dovrebbero includere nel progetto un numero elevato di cittadini, che però spesso è veramente difficile da fare e anche difficile da gestire, no? I tempi richiesti sono, ahimè, piuttosto lunghi, perché capite che ci sono tanti step, tanti progetti parziali che poi vengono modificati, vengono aggiustati, vengono. E questo spesso è incompatibile con i tempi politici, anche, non so, il denaro ha un tempo. cioè, i fondi che il comune, il ministero mette a disposizione sono, non so, 2 anni. Io non posso metterci 2 anni per ottenere il progetto preliminare, perché cioè, come dire, ci sono i tempi della progettazione sociale, ci sono i tempi della rendicontazione amministrativa e non sono sempre proprio così di pari passo, cioè, non vanno sempre così tanto di pari passo. Ci sono anche delle resistenze in realtà di altro tipo. Per esempio, le istituzioni potrebbero, alle volte ritengono di avere già tutte le risorse, aver già studiato il problema, aver già trovato la soluzione. Quindi l'input della comunità viene considerato, sostanzialmente, pleonastico, ridondante, così. Si ha anche un certo paura di attivare la comunità, dato che la comunità tipicamente non ha competenze, specifiche, no? Il quartiere, come dire, di per sé non ha competenze di urbanistica o competenze economiche o competenze legali o competenze, quindi c'è il rischio, il timore di, come dire, di avere poi una maggiore complessità, una maggiore difficoltà di gestione. E ultima ma non ultima, in realtà, la stessa sfiducia dei cittadini che non credono e non sentono di poter avere nessuna influenza sulle decisioni prese dall'amministrazione, no? E questa è, ahimè, una possibilità. Qui vi ho messo questo spezzone che ho trovato su YouTube sui contratti di quartiere, su questo, come dire, esempio tenuto, credo fosse a Roma, su come dire, l'amministrazione che ha voluto provare un contratto di quartiere, che però vedrete che, insomma, come dire, il quartiere non l'ha percepita esattamente in questo modo, l'ha percepita molto, beh, sono arrivate con un progetto e noi dovevamo solo dire di sì, perché non ci hanno interpellato prima, non abbiamo avuto la possibilità di cambiare alcunché, perché quando l'abbiamo chiesto ci è stato negato, non abbiamo avuto una vera inclusione delle strutture anche intermedie della comunità, come per esempio le associazioni e così via. Questo ve l'ho portato non perché mi piaceva criticare questa cosa, ma per far vedere che i problemi sono molti anche negli interventi di empowerment, come dire, più di tipo comunitario, sono molti. E sono molti perché sono interventi estremamente complessi da gestire, ok? Quindi vi consiglio di guardarlo, sono 3 spezzoni, io adesso ve ne ho messi uno, comunque vi consiglio di guardarlo tutto perché è molto interessante. Quindi io con questo concludo la seconda parte della settima lezione del corso di counseling.